Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Tutto il lezionario di questa domenica si può in qualche maniera racchiudere in una parola. La lotta per la riconciliazione. Lottare per la pace. E si capisce bene che il dono della pace non è qualcosa che certamente gratifica l'altro che la riceve, la nostra pace, ma è la condizione che crea dentro di noi i presupposti dell'armonia. In altri termini, senza pace, anche avendo ragione per un torto subito, senza pace la mia vita è mutilata, quasi come se fosse in qualche maniera ferita, colpita, costretta ad una esperienza di morte. Molto spesso noi abbiamo la sensazione di usare la parola pace come una parola negativa, di debolezza, e molto spesso il raggiungimento della pace o comunque la consapevolezza di volere una vita pacificata sembra essere piuttosto una condizione di viltà, perché la vita è di quelli che lottano, di quelli che combattono, di quelli che non si fanno passare sopra la propria storia, di quelli che non tengono resistenza rispetto, che non fanno resistenza rispetto alla lotta giusta, giustificata, che quante vite abbiamo, quante ne dobbiamo vivere, e provate a fare i conti con la vostra come io faccio i conti con la mia esperienza, che il disagio che tu provi di sapere che qualcuno ce l'abbia con te, il disagio che tu provi di sentirti afflitto da una non parola di dialogo perché c'è una rottura tra te e un altro, benché tu abbia ragione o perlomeno pensi di avere ragione, crea dentro di te un tale disagio che mortifica l'esistenza. E a volte tutto questo è causato da una parola, a volte veramente da inezie, e noi per inezie siamo capaci di togliere la pace agli altri e di toglierla a noi stessi, senza sapere che un gesto di riconciliazione porterebbe armonia in noi e la libertà in un altro. Guardate le letture che ci sono state proposte oggi. È un crescendo, no? Il profeta Ezechiele che dice a nome di Dio, parlando a suo nome, dice: se tu vedi che uno si comporta male e non glielo dici e non lo aiuti a vivere in armonia con se stesso, quando quella persona che si è comportato male e non ha capito il suo sentiero morirà, lui muore ed è condannato per quello che ha fatto, ma tu non ti salvi, io renderò conto a te della sua dannazione. È possibile anche che tu sei andato a parlare, abbia lottato per la redenzione, per la pace dell'altro, e l'altro non si sia convinto, ma in quel caso tu avrai fatto quello che era giusto, e quando sarà il tuo momento, io non renderò a te giudizio per quello che è stato il destino dell'altro. Paolo nella seconda lettura è ancora più profondo, radicato, dice: sì, tutti i comandamenti sono importanti, fatele tutti quanti, non commettere adulterio, non rubare, non fate bene, ma ricordatevi che il comandamento più importante è la pace, che è frutto dell'amore. Se tu osservi tutti i comandamenti, ma non realizzi quello che ti libera veramente dai peccati, allora vuol dire che non sei in armonia con il messaggio di Cristo. A volte ho la sensazione che anche noi dimentichiamo quello che ci hanno insegnato i maestri, i padri, gli apostoli. Sì, rispettiamo anche noi cristiani il criterio legale dei nostri comportamenti religiosi. Ma poi siamo scompagni a morte, per delle fesserie, per delle inezie. Io capisco che le opinioni bisogna mantenerle, io capisco che bisogna essere forti dei propri convincimenti, ma capisco anche che probabilmente la via più faticosa, più dolorosa, più esaltante per portare equilibrio in sé è trovare i sentieri della pace. È l'unico modo per essere veramente uomini. Guardate la pagina del Vangelo, difficile, ma guardatela la pagina del Vangelo. Guardate, se qualcuno ha qualcosa contro di te, non dice se tu hai qualcosa contro qualcuno, se qualcuno ha qualcosa contro di te, se tu sai che qualcuno ha perso un percorso di conoscenza chiaro nei tuoi confronti, ha qualcosa contro di te, va, parla, non chiudere il discorso, parla, e parla nel segreto. Quanto è bello sto passaggio, proprio descrive la nostra società di oggi, la dignità, la correttezza e la maturità di una persona che, sapendo che qualcuno in qualche modo ce l'ha con te, vai a parlare con lui direttamente, senza interposte persone, senza pettegolezze, senza inciuci, senza fare tagli e cucito continuamente, riuscire ad avere la libertà della parola. Vai! Una delle più grandi... Io a volte, io proprio veramente credo che alla base dell'immaturità e della malvagità immatura di una società sia quella di far passare per lieve entità ciò che invece è strutturale la persona, cioè togliere la stima alla persona, metterla alla berlina, farla diventare... E Gesù dice: quando qualcosa non va, chiarisci, è giusto che tu chiarisca con la persona. Qualcuno ha parlato male di te, ha un giudizio negativo nei tuoi confronti, affrontalo con dignità, amorevolmente, ma non perché vuoi fare una guerra con lui, ma perché vuoi la pace. Dice: ma a quel punto là quello non mi accoglie, capita, a quel punto là rincara la dose, non solo dice quello che ha detto, ma ti dice pure il resto. Allora a quel punto tu che fai? Volti le spalle? No, vai da qualcun altro, trovi degli amici comuni. Trovi degli amici comuni che non rincarano la dose, perché gli amici comuni vogliono la pace degli amici, non è che ci azzuppano pana, perché gli amici, se sono amici, vogliono la pace, non il possesso assoluto dell'amicizia, economizzando al massimo il dolore tra due. Tentano di creare i presupposti per la liberazione se sono amici. Tu prendi un amico e dici: fammi fare pace, perché io devo stare in pace. Gesù non trascura nessun passaggio per poter realizzare la... perché sa che stare in pace con se stessi, stare in pace con gli altri è il fondamento della vita, perché senza pace c'è l'anticipazione della morte dentro. Dice: ma anche in questo caso non accetti. Dice: vabbè, boh, basta, mo ho trovato. No, che basta. Dice: non ti ha accettato manco con due o tre che siete andati, gli amici, a fare. Dice: dillo alla comunità. Ovviamente ognuno ha la propria comunità. Lui parlava della comunità credente, cioè in altri termini, sentite quanto impegnativo quello che dice Gesù. La pace minata tra due persone è pace minata all'interno di un gruppo più ampio. Se due persone non stanno bene tra di loro e vivono in uno stesso gruppo, è tutto il gruppo che non può vivere bene, vive il disagio. Il fatto che noi non abbiamo più comunità e che ha portato progressivamente alla distruzione dei rapporti individuali. Nelle grandi famiglie allargate, anche quando ci stavano dei conflitti, era la grande famiglia che proteggeva il piccolo conflitto, il conflitto interpersonale. Noi abbiamo distrutto le grandi comunità, per cui i conflitti ultimi tra due persone diventano insanabili. Vai nella comunità, la comunità della famiglia, la comunità del gruppo, la comunità, può capitare che anche in questo caso la persona dica: io pace non voglio fare con te. Allora Gesù conclude dicendo: allora sia per te come un pagano o come un giudeo o come un samaritano o come un pubblicano, sia, c'è un diverso da te. A questo punto io mi sentirei autorizzato dalla parola del maestro di dire: vabbè, ho fatto tutto quello che poteva fare, basta. E invece non è così. Anche in questo caso la mia pace dipende dalla salvezza di chi non ha colto l'invito alla pace, perché se diventa per me come un non credente o uno di fede diversa da me, la mia preoccupazione non sarà quella di abbandonarla al suo destino, quanto piuttosto di annunciargli, in ragione della mia fede, la testimonianza delle cose che io credo. Cioè non sarà più un problema tra me e lui, ma tra me, lui e il Dio che deve ricevere. Diventa per me un motivo di evangelizzazione. Ora capite, fratellini miei, che questa proclamazione di oggi investe in noi una responsabilità. Ve la dico qua, chiaro chiaro. Mai come nel nostro tempo c'è una forma esterna, che sembrerebbe una forma di pacificazione, forma esterna. Se voi andate in un condominio o andate in una famiglia, all'esterno sembra che ci sia una forma. Mai come il nostro tempo invece il conflitto è strutturale ed è un conflitto a volte che diventa insanabile, dove le parole diventano cocenti, dove il contrasto diventa avvilente, dove la guerra è pane quotidiano. Bene, sappiate bene questo, che il cristiano ha scelto la pace come identità. E non la pace come sconfitta dei propri convincimenti, Non che viene meno alla verità in cui crede, cede rispetto ai suoi convincimenti, no. Ma come sistema. La pace come sistema, la pace nelle parole, la pace nei rapporti, la pace nell'atteggiamento. Il pacifico è colui che usa un'arma diversa per dare certezza alle cose in cui crede. Non chiede alla guerra di portargli vittoria, ma chiede vittoria in ragione dell'amore. Vuole conquistare il mondo non con la forza della violenza, ma con la violenza dell'amore. È un sistema, è un dialogo. Pensate a quanto ci può servire questo e quanto può essere educativo nei confronti dei nostri figli. Quanto può essere educativo quando noi ai nostri figli invece già da subito insegniamo la violenza del sorpasso, la violenza del sorpasso sull'altro, la violenza di un sorpasso che deve avvenire a tutti i costi, anche uccidendo il nemico, l'avversario. E quando io dico uccidere non voglio dire sopprimere dal punto di vista fisico, ma eliminandolo per arrivare al primo posto, creando un conflitto e una guerra continua. Basta vedere il traffico a Napoli, basta vedere i concorsi in questi giorni che ci sono nelle università per accedere ai posti universitari, basta vedere la lotta intestina all'interno delle famiglie in ragione degli interessi. La pace, quando noi eravamo ragazzini ci insegnavano che noi le mazzate a casa non le dovevamo portare, che significava sit vattene, vatt tu a issa, cioè se ti picchiano picchia tu lui. È un criterio pedagogico probabilmente, ma è così. Proviamo piuttosto ad ipotizzare non la debolezza della pace, quanto piuttosto il coraggio del dialogo. Ritorniamo a parlarci, figliolini miei, ritorniamo a parlarci e a costruire parole d'amore piuttosto che parole di odio. Ritroviamo la diversità come una ricchezza e non come un limite. Proviamo a cancellare dal nostro vocabolario per sempre la parola odio. Odio. proviamo a cancellarla dal nostro vocabolario.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.